Il Consiglio di Stato respinge la sentenza del TAR sull'ex Ilva di Taranto. L'acciaieria potrà continuare a restare accesa. Intanto viene ufficializzata la definizione di ecocidio, che adesso verrà proposta al Tribunale Penale Internazionale dell'Aia per essere appunto anche resa pratica, resa operativa. Sale invece la tensione sul Mar Nero fra Russia e Gran Bretagna, Gran Bretagna che si è resa colpevole di aver fatto una provocazione facendo passare una nave militare sul Mar Nero, appunto. Mentre nel Tigre continua il massacro da parte dell'esercito etiope. Io sono Andrea De Innocenti e questa è Io non mi rassegno, la rassegna stampa commentata d'Italia che cambia, che tutti i giorni alle 10 per 10 minuti dal lunedì al venerdì vi racconta e vi spiega tutto quello che dovete sapere sui fatti del mondo. Va bene, cominciamo. Regolare i conti con il passato ha un forte valore simbolico, però perde un po' di significato se non trasmette o non ci insegna niente sul presente e sul futuro. Il futuro è una cosa importante, no? Come diceva Groucho Marx, mi interessa il futuro, è lì che trascorrerò il resto della mia vita. Perché tutto questo preambolo? Perché a pochi giorni, circa 3 settimane, dalla sentenza storica del processo ambiente svenduto sull'ex Ilva di Taranto, sulla vecchia gestione dell'Ilva di Taranto, quella dei fratelli Riva, conclusosi il processo con una serie di condanne esemplari, adesso il Consiglio di Stato ha emesso una sentenza per un altro processo in corso, riguardante invece l'attuale gestione, e ha detto che la cosiddetta area a caldo dell'Ilva, quella più inquinante in assoluto, può continuare a produrre. Ricostruiamo brevemente tutta la faccenda, ne abbiamo già parlato, ma insomma non è detto che vi siate visti la puntata in questione, per cui vi faccio un breve riassunto delle puntate precedenti. A febbraio, il sindaco di Taranto, Rinaldo Melucci, dopo mesi in cui i valori delle emissioni inquinanti di Ilva erano fuori dalla norma, aveva disposto con un'ordinanza comunale che ArcelorMittal Italia e Ilva in amministrazione straordinaria, quindi il gestore e il proprietario delle acciaierie, scusate, fatemi ritrovare il punto, ecco, dovessero individuare le fonti inquinanti e rimuoverle, perché appunto erano insomma mesi, ma per non dire anni, che c'erano valori fuori dalla norma di alcuni elementi inquinanti nella zona. Pena la chiusura dell'area a caldo, che è un po' il cuore dell'acciaieria. Il provvedimento era stato impugnato da ArcelorMittal e Ilva, che nel frattempo si sono trasformati in Acciaieria Italia, insomma è entrato lo Stato dentro, cioè tutto anche quel processo, dopo lo vediamo un attimo. Ma il TAR aveva sostanzialmente confermato le ragioni alla base dell'ordinanza del sindaco di Taranto e stabilito che entro 60 giorni l'area a caldo dell'acciaieria ex Ilva avrebbe dovuto essere spenta perché continuava a inquinare. Cosa è successo dopo? È successo che sostanzialmente i ricorrenti si sono rivolti al Consiglio di Stato, che inizialmente doveva decidere entro il 13 maggio per confermare o meno la sentenza del TAR, ma il 13 maggio è stato annunciato che l'organo sarebbe preso altro tempo per esaminare più a fondo la questione, non aveva elementi a sufficienza, secondo il Consiglio di Stato stesso. E così ieri, appunto, la quarta sezione del Consiglio di Stato ha respinto ufficialmente la sentenza del TAR. Come mai? Sostanzialmente perché i giudici hanno ritenuto che il potere di ordinanza di Melucci, del sindaco, fosse stato esercitato in assenza dei presupposti di legge, perché l'ordinanza si tratta di una misura emergenziale, quando in realtà in quel caso, secondo i giudici, non ci sarebbero stati segnali che indicavano il pericolo che gli eventi inquinanti si sarebbero ripetuti nel prossimo futuro o che tali eventi andassero a peggiorare nettamente la situazione già preesistente a Taranto. Che farebbe quasi ridere se non facesse piangere, nel senso un po' come dire siete messi talmente male che un po' di inquinamento in più non cambierà poi così tanto la situazione, non si può neanche considerare un'emergenza. Sullo sfondo della sentenza, come vi accennavo prima, c'è tutto il processo di acquisizione dell'Ilva di Taranto da parte dello Stato italiano, con i fondi per la presunta transizione ecologica dell'Ilva, per quanto insomma faccia abbastanza ridere anche solo nominare questa espressione nel caso dell'Ilva, che sono presenti e inseriti anche nel Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza, Piano Nazionale che è stato appena approvato da Bruxelles 2 giorni fa. Ovviamente non so quanto e se tutto questo possa aver inciso sulla sentenza, però comunque è un elemento da considerare guardando tutto il quadro nel suo complesso. Fatto sta che appunto la nuova gestione Ilva tira un respiro di sollievo, i tarantini fanno un sospiro e basta, probabilmente è meglio se non lo fanno proprio il sospiro vista la situazione dell'area. Tuttavia c'è fortunatamente un'altra sentenza, che però arriverà un po' più avanti nel tempo, che va però attesa per avere più chiare le sorti dell'Ilva. È la sentenza della Corte di Cassazione su un'altra richiesta di potenziale spegnimento dell'ex Ilva, fatta invece dalla Corte d'Assise di Taranto il 31 maggio in occasione, o per meglio dire assieme alle sentenze di primo grado del processo ambiente svenduto, quello di cui parlavamo all'inizio e che riguarda la vecchia gestione dell'Ilva. Sentenza questa questa richiesta di potenziale spegnimento che prevederebbe la confisca degli impianti dell'area a caldo dell'acciaieria, che però per adesso resteranno operativi appunto fino al giudizio finale della Corte di Cassazione. Vedremo che cosa succederà. Comunque, a proposito di inquinamento e disastri ambientali, sembra che la campagna internazionale per l'introduzione del reato di ecocidio, e chissà che poi in futuro non venga applicato anche sull'Ilva di Taranto, sia arrivata a un punto di svolta. È stata preparata e rilasciata la definizione ufficiale, a cui hanno lavorato per mesi un team di legali e di esperti della Stop Ecocide Foundation. La definizione ufficiale è questa qua, ve la leggo. Ecocidio è definito come atti illeciti o sconsiderati commessi con la consapevolezza che esiste una sostanziale probabilità di danni gravi e diffusi o a lungo termine all'ambiente causati da tali atti. È stato abbastanza complesso arrivare a questa definizione perché si deve tenere conto, ecocidio è un crimine molto complesso, molto largo, diciamo, maglie molto larghe, perché deve abbracciare tantissimi tipi di reati diversi che causano dei danni ambientali. Comunque, con questa definizione la campagna va a bussare alla porta del Tribunale della Corte Penale Internazionale dell'AIA. E se la Corte Penale Internazionale accoglierà il reato con questa definizione, vuol dire che l'ecocidio si aggiungerà ai soli altri 4 reati per le quali il Tribunale si può attivare, che sono crimini di guerra, crimini contro l'umanità, genocidio e crimini di aggressione, ai quali appunto si aggiungerebbe in questo caso il reato di ecocidio, che quindi assumerebbe un valore molto 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 importante. Va bene, passando a parlare di questioni invece più geopolitiche, sta salendo la tensione fra Russia e Regno Unito sul Mar Nero per via di una sorta di incidente diplomatico. Una nave militare britannica ha attraversato il tratto del mare di Crimea occupato dalla Russia. Si tratta di un territorio, insomma la Crimea e il mare che sta lì davanti, che è stato annesso in maniera unilaterale dalla Russia, ma questa annessione non è stata riconosciuta da molti paesi. La Russia ha letto questo gesto della Gran Bretagna come una provocazione. Per la Gran Bretagna, nella sua versione, si tratta di un innocuo passaggio in acque territoriali ucraine, ci tiene a precisare ovviamente ucraine, perché non riconosce l'annessione da parte della Russia. C'è anche un piccolo giallo sulla questione, nel senso che il Cremlino ha dichiarato di aver sparato dei colpi di avvertimento contro la nave, mentre, stando alla versione ufficiale britannica, la Russia non ha sparato nessun colpo di avvertimento contro la nave, ma ha semplicemente sparato dei colpi per avvertire che stava per iniziare un'esercitazione. Comunque, fatto sta che la Russia ha anche convocato l'ambasciatore britannico insomma, per chiarire la questione è che complessivamente la tensione fra i due paesi è abbastanza alta. Il Mar Nero in generale resta un epicentro di tensioni geopolitiche con la Russia che lo considera appunto un po' il suo lago sovietico. E le marine statunitensi e degli alleati che deliberatamente entrano in quelle acque, nelle acque di Crimea, proprio per dimostrare invece il loro sostegno a Kiev e per ricordare a Mosca che quell'annessione non è stata riconosciuta. E quindi questa cosa periodicamente causa delle tensioni, come è successo in questo caso qua. Ok, ultima notizia del giorno, perché andiamo in Etiopia dove la tensione resta altissima anche nel Tigre, che è appunto la regione dove ufficialmente la guerra è finita, vinta dall'esercito sui ribelli, ma dove si è registrato un fatto, scusate che mi sono perso gli appunti, aiuto. Comunque, fatto sta che in questa regione dell'Etiopia, appunto, nella giornata di ieri, consumato un fatto veramente drammatico, perché un aereo militare ha aperto il fuoco su un mercato all'aperto, un mercato civile ovviamente, causando circa 80 morti. Questo almeno secondo i medici e infermieri che hanno riferito appunto questa la loro versione alla Associated Press. Tre operatori sanitari hanno anche detto a Reuters che l'esercito etiope avrebbe impedito alle ambulanze di raggiungere la zona, quindi anche di prestare il primo soccorso, bloccando appunto sei ambulanze con a bordo 20 operatori sanitari, che sarebbero state fermate dall'esercito in un posto di blocco mentre cercavano di raggiungere i feriti. Il portavoce dell'esercito etiope ha smentito quest'ultimo episodio, mentre non ha né smentito né confermato il bombardamento da parte dell'aereo sul mercato. Ma fatto sta, ecco, che insomma, il fatto che tutto questo succeda, fra l'altro che succeda a pochi giorni da quelle che sono state definite dal governo le prime elezioni libere della storia del paese, con il primo ministro Abiy Ahmed, di cui abbiamo parlato 2 giorni fa, se non sbaglio, che aveva promesso in campagna elettorale pace e prosperità, ecco, non è proprio mantenuta come promessa. Va bene, si fa per dire. Questa era l'ultima notizia del giorno. Noi ci vediamo domani con un'altra puntata di Io non mi rassegno, sempre alle 10, sempre ricevuti. E come giorno vi ricordo che chi si rassegna è perduto.